E anche da parte mia, carissimi amici, un caloroso bentornati, benvenuti all'ascolto della nostra trasmissione. Bene, vi ricordo che ieri abbiamo sentito una richiesta audace che era stata rivolta a Salomone da parte del fratellastro Adonia. Questi chiese in moglie Abisag, la giovane sunamita che curò il re Davide nei suoi ultimi giorni. Vediamo adesso la reazione di Salomone, andandola a scoprire nei versetti dal 22 al 27. Vi ricordo che stiamo studiando il primo libro dei re, quindi i versetti dal 22 al 27 nel secondo capitolo. In un primo momento può sembrare questa reazione di Salomone, dicevo, sproporzionata, ma vediamo com'è. Il re Salomone, rispondendo a sua madre, disse: «E perché chiedi Abisag la sunamita per Adonia? Chiedi piuttosto il regno per lui, poiché egli è mio fratello maggiore. Chiedilo per lui, per il sacerdote Abiatar, per Joab, figlio di Seruia». Allora il re Salomone giurò per il Signore, dicendo: «Dio mi tratti con tutto il suo rigore, se Adonia non ha pronunciato questa parola a costo della sua vita. E ora, come è vero che vive il Signore, il quale mi ha stabilito, mi ha concesso il trono di Davide mio padre e mi ha fondato una casa, come aveva promesso, oggi Adonia sarà messo a morte». Il re Salomone mandò Benaia, figlio di Ioiada, il quale colpì Adonia, e quello morì. Poi il re disse al sacerdote Abiatar: «Vattene ad Anatot, nelle tue terre, perché tu meriti la morte, ma io non ti farò morire oggi, perché portasti davanti a Davide, mio padre, l'arca del Signore, nostro Dio, e partecipasti a tutte le sofferenze di mio padre». Così Salomone destituì Abiatar dalle funzioni di sacerdote del Signore, adempiendo in tal modo la parola che il Signore aveva pronunciata contro la casa di Eli a Silo. Quello che Adonia stava in realtà facendo era un passo verso il trono. Stava alimentando un pensiero pericoloso. Adonia era il fratello maggiore di Salomone e questi, naturalmente, era consapevole del fatto che suo fratello aveva tentato di impadronirsi del trono prima che Davide designasse un successore. Sebbene Batsheba, nella sua semplicità, pensò che la richiesta di Abisag fosse ragionevole, la mente acuta di Salomone intuì immediatamente il complotto e quindi agì di conseguenza, togliendo di mezzo ogni possibile ostacolo. La morte di Adonia fu una cosa brutale, naturalmente, ma fu l'unico modo per eliminare un contendente per il trono. Fu necessario eseguire la condanna capitale per stabilire Salomone sul trono. Se Adonia fosse vissuto, per tutto il tempo avrebbe continuato a complottare per conquistare il trono. Avendo rimosso Adonia, Salomone si rese conto che era necessario togliere da una posizione di influenza tutti quelli che lo avevano sostenuto, cominciando da Abiatar, un discendente di Aronne, che fu rimosso dalla sua carica di sacerdote e, in un certo senso, licenziato perché aveva partecipato alla ribellione di Adonia. La sola ragione per cui non fu ucciso fu la sua fedeltà a Davide durante la ribellione di Absalom. Questo comunque mette fine alla linea di successione del sacerdote Eli. A questo punto restava il generale Joab. Di lui andiamo a leggere nei versetti dal 28 al 34. Nel primo libro dei re, al capitolo 2. Questa notizia giunse a Joab, il quale aveva seguito il partito di Adonia, benché non avesse seguito quello di Absalom. Egli si rifugiò nel tabernacolo del Signore e si aggrappò ai corni dell'altare. Fu riferito al re Salomone: «Joab si è rifugiato nel tabernacolo del Signore e sta accanto all'altare». Allora Salomone mandò Benaia, figlio di Ioiada, dicendogli: «Va, colpiscilo». Benaia entrò nel tabernacolo del Signore e disse a Joab: «Così dice il re, vieni fuori». Quegli rispose: «No, voglio morire qui». E Benaia riferì la cosa al re, dicendo: «Così ha parlato Joab e così mi ha risposto». Il re gli disse: «Fa come egli ha detto, colpiscilo e seppelliscilo. Così toglierai da me e dalla casa di mio padre il sangue che Joab sparse senza motivo. Il Signore farà ricadere sul suo capo il suo sangue, perché colpì due uomini più giusti e migliori di lui, e li uccise con la spada, senza che Davide, mio padre, ne sapesse nulla. Abner, figlio di Ner, capitano dell'esercito di Israele, e Amasa, figlio di Jeter, capitano dell'esercito di Giuda. Il loro sangue ricadrà sul capo di Joab e sul capo della sua discendenza per sempre. Ma vi sarà pace per sempre da parte del Signore per Davide, per la sua discendenza, per la sua casa e per il suo trono. Allora Benaia, figlio di Joiada, salì, lo colpì e lo uccise, e Joab fu sepolto in casa sua nel deserto. Quando Joab udì cosa era successo ad Abiatare e Adonia, pensò di scappare. Si rifugiò presso il tabernacolo del Signore e si attaccò ai corni dell'altare del santuario per cercare scampo, come aveva fatto anche Adonia a suo tempo. Salomone scelse Benaia, il figlio di Joiada, per compiere l'esecuzione di Joab. Egli prima andò da Joab e gli chiese di uscire dal tabernacolo. Joab rifiutò, dicendo che se doveva morire, voleva farlo proprio lì, nel tabernacolo. Joab era un militare, ma più ancora era stato un uomo di sangue. Aveva ucciso persone senza motivo, approfittando della sua posizione. Fu giustiziato e le conseguenze di quanto aveva fatto ricaddero anche sulla sua discendenza. Egli comunque fu ucciso a causa della partecipazione alla ribellione contro Salomone. Anche Simei era stato un traditore. Davide non avrebbe mai potuto toccarlo perché aveva dato la sua parola che non lo avrebbe mai fatto. Salomone però ora gli mette delle restrizioni. Leggiamo quali nei versetti dal 36 al 38 del secondo capitolo di Prima Re. Poi il re mandò a chiamare Simei e gli disse: «Costruisciti una casa in Gerusalemme per abitarvi, e non ne uscire per andare qua o là. Perché il giorno che ne uscirai e oltrepasserai il torrente Chidron, sappi per certo che morirai. Il tuo sangue ricadrà sul tuo capo». Simei rispose al re: «Sta bene, il tuo servo farà come il re mio signore ha detto». E Simei abitò a Gerusalemme per molto tempo. Simone volle che Simei fosse dove lui poteva controllarlo, una specie di arresto domiciliare. Dovunque Simei andò, seminò ribellione. Salomone voleva controllare ogni suo movimento, così comandò a Simei di costruire una casa in Gerusalemme e di rimanere entro i suoi limiti. Gli fu proibito di ritornare e di vivere con la sua propria tribù. Simei promise di essere obbediente ai termini posti da Salomone. Questa situazione non durò per molto tempo. Leggiamo la conclusione di questa vicenda nei versetti dal 39 al 46. 3 anni dopo, due servi di Simei fuggirono presso Achis, figlio di Maaca, re di Gat. La cosa fu riferita a Simei e gli fu detto: «Ecco, i tuoi servi sono a Gat». Simei si alzò, sellò il suo asino e andò a Gat da Achis in cerca dei suoi servi. Andò e condusse via da Gat i suoi servi. Fu riferito a Salomone che Simei era andato da Gerusalemme a Gat ed era tornato. Il re mandò a chiamare Simei e gli disse: «Non ti avevo fatto giurare per il Signore e non t'avevo solennemente avvertito dicendoti: sappi per certo che il giorno che uscirai per andare qua o là morirai? E tu non mi rispondesti: ho udito la tua parola, sta bene. Perché dunque non hai mantenuto il giuramento fatto al Signore e non hai osservato l'ordine che ti avevo dato?» Il re disse inoltre a Simei: «Tu sai tutto il male che facesti a Davide mio padre, il tuo cuore ne è consapevole. Ora il Signore fa ricadere sul tuo capo la tua malvagità. Ma il re Salomone sarà benedetto e il trono di Davide sarà reso stabile per sempre davanti al Signore». E il re ordinò a Benaia, figlio di Joiada, di andare a ucciderlo, e quello morì. Così il regno rimase saldo nelle mani di Salomone. Simei, per inseguire dei servi, uscì dai limiti della città, disobbedendo così agli ordini precisi di Salomone. Ciò che Simei aveva fatto fu riferito al re, che lo mandò a chiamare e gli fece notare come aveva rotto il giuramento, attirando su di sé una giusta punizione. Anche questa volta fu Benaia ad eseguire la condanna a morte. Con la morte di Simei, Salomone ha completato l'impegno preso con Davide, suo padre, rimuovendo i probabili pretendenti al trono. Ora il suo regno potrà avere pace. La preghiera di Salomone per ricevere sapienza e la risposta di Dio. Nel capitolo che questa sera stiamo iniziando a leggere, Dio appare in un sogno a Salomone, dicendogli: «Chiedi ciò che vuoi che io ti conceda». Salomone chiede la saggezza per governare Israele. La sua altruistica richiesta è piaciuta tanto a Dio che egli gli promette molto di più di quello che aveva chiesto. In aggiunta alla saggezza, egli dona ricchezze e onore. La decisione di Salomone nel caso delle due madri, che rivendicano un solo bambino, dimostra che Dio ha dato veramente un cuore saggio e intelligente. Iniziamo la lettura con i primi due versetti di Prima Re, capitolo 3. Salomone si imparentò con il faraone, re d'Egitto. Sposò la figlia del faraone e la condusse nella città di Davide, finché egli avesse finito di costruire il suo palazzo, la casa del Signore e le mura di cinta di Gerusalemme. Intanto il popolo continuava a offrire sacrifici sugli alti luoghi, perché fino a quei giorni non era stata costruita una casa al nome del Signore. Una delle prime cose che Salomone fece subito, dopo essere diventato re, fu di sposare la figlia del faraone, re d'Egitto. Questo matrimonio creava un'alleanza con l'Egitto. I matrimoni con donne pagane furono dei terribili sbagli e alla fine diventarono la sua rovina. Salomone non aveva la forza spirituale di Davide, né il suo desiderio di piacere a Dio. Salomone, in ogni caso, ammette i suoi limiti. Dopo aver sposato la figlia del faraone, va dal Signore per chiedere la sapienza. Vedremo che dopo il regno di Davide ci fu un periodo di rilassatezza. Il popolo cominciò a offrire sacrifici sugli alti luoghi che erano in realtà culti pagani e stranieri. Ci fu un parziale ritorno all'idolatria, come vediamo nei versetti 3 a 15 di Prima Re, capitolo 3. Salomone amava il Signore e seguiva i precetti di Davide, suo padre. Soltanto offriva sacrifici e profumi sugli alti luoghi. Il re si recò a Gabaon per offrirvi sacrifici, perché quello era il principale fra gli alti luoghi, e su quell'altare Salomone offrì 1000 olocausti. A Gabaon il Signore apparve di notte in sogno a Salomone. Dio gli disse: «Chiedi ciò che vuoi che io ti conceda». Salomone rispose: «Tu hai trattato con grande benevolenza il tuo servo Davide, mio padre, perché egli agiva davanti a te con fedeltà, con giustizia, con rettitudine di cuore a tuo riguardo. Tu gli hai conservato questa grande benevolenza e tu gli hai dato un figlio che siede sul trono di lui, come oggi avviene. Ora, o Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare me, tuo servo, al posto di Davide, mio padre, e io sono giovane e non so come comportarmi. Io, tuo servo, sono in mezzo al popolo che tu hai scelto, popolo numeroso, che non può essere contato né calcolato, tanto è grande. Da dunque al tuo servo un cuore intelligente, perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male, perché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso?» Piacque al Signore che Salomone gli avesse fatto una tale richiesta. E Dio gli disse: «Poiché tu hai domandato questo, e non hai chiesto per te lunga vita, né ricchezze, né la morte dei tuoi nemici, ma hai chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giusto, ecco, io faccio come tu hai detto, e ti do un cuore saggio e intelligente. Nessuno è stato simile a te nel passato, e nessuno sarà simile a te in futuro. Oltre a questo, io ti do quello che non mi hai domandato, ricchezza e gloria, tanto che non vi sarà durante tutta la tua vita nessun re che possa esserti paragonato. Se cammini nelle mie vie, osservando le mie leggi e i miei comandamenti, come fece Davide, tuo padre, io prolungherò i tuoi giorni». Salomone si svegliò e capì che era un sogno. Tornò a Gerusalemme, si presentò davanti all'arca del patto del Signore e offrì olocausti, sacrifici di riconoscenza, e fece un convito a tutti i suoi servitori. Sebbene Salomone amasse Dio, non era però il tipo d'uomo che fu Davide. Era consapevole di offrire sacrifici su altari stranieri, qualcosa che Davide non avrebbe mai voluto fare. Salomone camminò secondo gli statuti di Davide, ma fece degli errori che, abbiamo già visto, produssero una vita di qualità inferiore. Il Signore appare a Salomone in un sogno, di notte, come spesso avveniva a quei tempi, e gli disse: «Chiedi qualunque cosa e l'otterrai». Cosa chiederà a Salomone? Lui ebbe la possibilità di chiedere qualsiasi cosa desiderasse. Il fatto che ha intenzione di fare una saggia richiesta indica che possedeva una certa quantità di saggezza umana prima che Dio gli concedesse la sua saggezza. Dal momento che il Signore gli dice che avrebbe ricevuto qualsiasi cosa, penso sia sottinteso il fatto che Salomone aveva molti difetti e che fosse completamente, totalmente inadeguato. Ma amica, amico, chi è adeguato per vivere la vita cristiana? Nessuno di noi. Il fatto è che noi non possiamo, con le nostre capacità, vivere la vita cristiana. E Dio non ci ha mai chiesto di farlo. Egli ci ha chiesto di lasciar vivere Lui attraverso noi. Ora Egli vuole fare qualcosa attraverso Salomone. Questo re avrebbe potuto chiedere ricchezze o potere, invece, riconoscendo i propri limiti, vediamo cosa richiede. Salomone realizzò che non stava semplicemente indossando un abito di Davide, ma occupava il suo trono. Riconosceva che era completamente inadeguato per quel compito. Egli si considera un giovane quanto a esperienza. Si sentiva incapace di governare questa grande nazione. Ci sono tante persone che vogliono servire Dio, ma che non realizzano la loro inadeguatezza. Tutti noi siamo completamente inadeguati per servire Dio. Dovremmo realizzare il fatto che siamo comunque in una posizione in cui Dio può aiutarci. Salomone chiese infatti un cuore intelligente che gli permettesse di giudicare il popolo di Dio. Voglio considerare questo un momento di più, vogliamo approfondire questo concetto. Noi diciamo sempre che Salomone pregò per la saggezza. Questo certamente è vero, ma per quale tipo di saggezza pregò? Pregò per la saggezza politica. Egli voleva abilità per diventare un uomo di Stato. Voleva sapere come giudicare, regnare su quel popolo e operare grandi decisioni. Questo non significa che non avesse anche il discernimento spirituale. Nei libri che Salomone scrisse, Proverbi e Ecclesiaste, troveremo la saggezza che ci può guidare in questo mondo, ma nel libro del Cantico dei Cantici, egli rivela discernimento spirituale. Nell'età avanzata, però, le mogli straniere lo portarono lontano dal Signore. Salomone qui prega per un discernimento politico, e questo Dio gli concede durante tutta la sua vita. La preghiera di Salomone è esaudita perché egli doveva e voleva prendere sagge decisioni. Se chi ci deve governare dicesse: «Io non ho saggezza, riconosco la mia inadeguatezza, ma voglio dipendere da Dio che mi guiderà», questo scuoterebbe il mondo. Questo è ciò che Salomone disse e chiese a Dio, e il Signore lo lodò per questo grande passo, per questa profonda richiesta. Domani, mi auguro che ci seguirete ancora, vedremo insieme la saggezza di Salomone messa in pratica nel suo più famoso giudizio. Quindi non mi resta altro che salutarvi affettuosamente, ringraziarvi per l'ascolto che ci avete prestato anche oggi, quindi appuntamento, come al solito, a domani. Ciao.